Live. Allora, dimmi chi è questo Christian, Francesca. Devo preoccuparmi? Devo, insomma, avere qualcosa che
Lo
dobbiamo sapere
scopriremo.
qualche cosa?
Ma ricordi e amicizie di infanzia che ritornano grazie a questo live dopo decine di anni, direi davvero.
Ma voi, sapete, vi capita anche a voi? Cioè, io quanta gente mi scrive e dice: Monti, mamma mia, quanti anni! E dico: Ma che sono 30 anni che non ci sentiamo, perché ti rifai vivo adesso, no? Sono stato 30 anni bene senza, perché, non so, capita i 2 minuti. Enrico, ti capita qualcuno che, ora che avete il fondo da
Guarda,
un miliardo?
negli ultimi mesi sono amico di tutti. Henry, quant'è che non ci sentiamo? Eh? Una vita. Sai, ho una startupina da presentare. Vabbè.
Allora, Enrico, scusate, facciamo un giro di tavola. Come, non l'ho mai fatto, è la prima volta che faccio il giro di tavola, mi sento quasi imbarazzato. Non lo faccio mai il giro di tavola, però in questo caso ha senso. Facciamo un giro di tavola, parti tu, Enrico, in 15 secondi dici che cosa fai per chi non lo sapesse.
Il Fondo Nazionale Innovazione, questo nuovo strumento che il governo e Cassa Depositi e Prestiti hanno attivato da qualche mese, da metà gennaio. Come dicevi te, abbiamo 1 miliardo da investire in start-up e nell'ecosistema dell'innovazione.
Ho intervistato Fabrizio Palermo su questo tema la scorsa settimana. Gli ho detto, Fabrizio, gli ho mandato il mio IBAN, ma il miliardo ancora non l'ho ricevuto. Aspetto qua a Brighton. Intanto vado in banca e dico: è arrivato un billion. Ha detto no, e quindi niente, ancora niente. Beh, spero, insomma, Enrico, prima o poi arrivi. Continuerò a controllare. Antonio Perini, invece, Milkman.
Milkman è una società che si è occupata di consegna a domicilio in Italia per gli ultimi anni. Di recente abbiamo diviso l'azienda in due. Le consegne a domicilio continuano a crescere come espansione geografica insieme a un'importante partnership con Poste Italiane. E oggi io rimango a raccontare la disponibilità della tecnologia per terzi, per chiunque voglia fare l'ultimo miglio e farlo bene.
Ok, quindi ho visto l'altro giorno questo PowerPoint su Amazon che mi è piaciuto tantissimo perché c'era il loro conto economico e vicino al loro conto economico il commento: Amazon ha trasformato tutti i loro costi in fonti di business,
Centri
no?
profitto.
Centri di profitto, che è incredibile. Francesca
È una
Vidali,
nuova
Ugo,
architettura
che è una nuova architettura.
di organizzazione.
Ugo, scusami Francesca, chi ha scelto il nome Ugo? Io lo voglio vedere in faccia chi ha scelto il nome Ugo. L'hai scelto tu?
La voglio vedere, Michela, mia socia, e ha avuto questa illuminazione sul nome Ugo. Noi siamo una piattaforma che eroga un servizio di accompagnamento e affiancamento per persone fragili, quindi mettiamo in contatto persone anziane o più spesso le loro famiglie con degli operatori formati e selezionati per erogare servizi di accompagnamento. Accompagniamo a fare visite, accompagniamo a seguire terapie, ci sostituiamo un po' alla figura del caregiver e del familiare. Ora facciamo anche altri servizi, adesso ne parleremo, però anche servizi di commissione, quindi abbiamo ampliato la risposta alle esigenze del nostro target anziano principalmente.
Sai che facevo sempre un esempio. A gennaio ho fatto qualche evento e avevo sempre questo esempio qua. Era una gag per fare un po' ridere il pubblico. E citavo il caso di Peepo Walker, che era un tizio negli Stati Uniti che non c'era una lira e si era inventato camminatore. Lui camminava
Corretto.
insieme alle persone la sera per
Esiste
riportarli a
ancora.
casa. Esatto. Quindi.
È ancora attivo ed è uno dei nostri potenziali competitor quando presentiamo.
E lui, però è solo lui, capito? Non scala bene quel modello lì.
No.
Però magari Enrico, Peepo Walker ti contatta e dice: Oh, mi dai un miliardino che c'ho più persone da far camminare in giro. E Mauro invece,
Migliaia di persone che vanno a
migliaia
camminare.
di camminò.
Enrico, a quel punto ricordati di noi che ci siamo anche noi qui in Italia, quindi possiamo far
Tanti
camminare
Ughi,
tutte. Esatto.
tante Ughe e tanti Ughi.
Io posso aprire quelli di Brighton, la filiale di Brighton, se volete. Cioè, metto un po' di persone a camminare, i miei figli a camminare. Mauro Soplaia.
Dovresti chiamarti Hugo.
Ciao, noi
Scusa
supply.
Mauro, siamo partiti in cazzeggio spudorato e giustamente tu stavi
Sembra
partendo con il pitch professionale, ma.
giusto, mi sembra giusto. No, vabbè, Supplya è un mercato digitale dove chef e ristoratori acquistano direttamente dai produttori. Quindi aiutiamo i ristoratori a trovare, ordinare migliaia di ingredienti, riceverli in 12-24 ore. 5 giorni a settimana, molto velocemente, risparmiando anche il 20%. E aiutiamo produttori e fornitori che hanno difficoltà ad avere accesso al canale della ristorazione, a vendere, e gli gestiamo tutto, da ordini, fatturazione, pagamenti, fino alla logistica e le consegne.
Ma questo significa che il proprietario di un ristorante di Milano di pesce molto buono, peraltro non lo sponsorizzo in questa live, che era il padre di un mio amico che per 50 anni si è sempre lamentato del fatto che si doveva alzare alle 4 del mattino per andare a scegliere il pesce, in questo caso può evitare di alzarsi alle 4 del mattino o deve continuare a alzarsi alle 4 del mattino per scegliere il pesce?
Assolutamente sì, anche perché sempre meno gente ha tempo e voglia di fare questo tipo di attività, quindi avere un unico collettore che ti mette in contatto direttamente con chi produce il prodotto, te lo dà freschissimo, è importante. In Italia c'è sempre qualcuno che ha, tutti quanti hanno sempre un amico ristoratore, quindi in questo caso
Pensa che non ho mai aperto un ristorante in vita mia, perché ho sempre pensato, io non mi alzerei mai alle 4 del mattino, ma se mi risolvi questo problema adesso ci faccio un pensierino. Consegnate anche a Brighton?
Non per il momento, però ci possiamo organizzare. Per un
c'è un'idea
di supplier si può fare.
Internazionale. Molto bene, ok, fotografia fatta. Enrico, partiamo da te e aiutaci a avere un po' un quadro dalla tua posizione, dove vedi un po' tutti i pitch, startup in movimento, investimenti, Italia, estero. Che situazione vedi oggi? Se uno ti dicesse, Enrico, situazione startup in Italia, 2020, diciamo post-Covid, adesso non so se sono ottimista a dire post-Covid, insomma, un pochino post-Covid, che situazione c'è? Come siamo
transito. Messi?
Di transito, ecco.
E di transito. Secondo me siamo messi bene. Guarda, devo dirti anche meglio, secondo me, delle aspettative. Perché intanto, vabbè, questa fase Covid, secondo me, ha messo in evidenza quanta necessità, quanto bisogno di digitalizzazione, innovazione, evoluzione, cambiamento di business model, di prodotti, di servizi, di ristoratori che non si alzano alle 4 del mattino ma vanno su supply, di quanta gente può finalmente comprare online, recapitata, no, con Milkman nel momento in cui è a casa, quando ne ha bisogno. Cioè ha dimostrato che c'è questa necessità, no? E se vuoi, le startup hanno già risposto alla grande. Tra l'altro guardavo un dato, in questi mesi Covid sono nate più di 800 nuove startup, no? Perché uno si aspetta, dice, bah, mesi Covid, lockdown, invece si vede che, come dire, lockdown ha favorito l'ingegno, no? Anche di pensare a nuovi prodotti, servizi, magari quell'idea imprenditoriale che avevi in tasca e hai preso coraggio e l'hai scaricata a terra. E questo secondo me è un dato molto positivo. Poi se guardi, come dire, in questi anni, comunque il tessuto, diciamo, imprenditoriale di queste startup è cresciuto, no? Abbiamo dei numeri importanti, 11.000, 12.000 tra startup e PM innovative. Quindi, secondo me, è un bel punto di partenza. Un mondo Covid che ha dato, come dire, un impulso, no? Sul quale le startup possono costruire. Quindi io ho una visione ottimista. Se poi guardi andando avanti, ma secondo me ancora di più, dai, perché poi alla fine le aziende più tradizionali, eccetera, hanno capito che hanno bisogno, no, di cambiare, quindi hanno bisogno di lavorare con le startup, magari anche di entrare nel capitale delle startup, magari per la gioia dei founder anche comprarsele le startup a un certo punto, e quindi secondo me i prossimi anni saranno anni splendidi. Se sei un imprenditore, hai una bella idea, ti trovi dei finanziatori che ti seguono, secondo me puoi fare un bel percorso e arrivare dove magari qualche anno fa non immaginavi di arrivare. Sai che l'altro giorno ho visto, ti racconto questa, che sono andato in Calabria a incontrare delle startup, un imprenditore di più di 70 anni, cioè che si è inventato la startup, ma veramente una roba, parlava della startup, cioè come, voglio dire, i giovani pitcher che arrivano da me, puntuale, preciso, parlava di cloud, algoritmi, predictive maintenance, no? Dicevo, esci da questo corpo, sotto c'è un hacker con la felpa, esci di lì, no? Ma era incredibile, aveva un'energia, una passione di fare, come dire, il progetto che aveva sempre voluto fare, no, nella sua vita, che finalmente con alcuni capitali, con supporto di un'ottima accelerazione fatta lì, è riuscito, insomma, a scaricare a terra e vedere l'azienda che prende fuoco. Secondo me di queste cose ne vedremo tante, molti. Io sono convinto che sono anni splendidi davanti a noi.
Sai cosa, Enrico? La cosa che a me colpisce è questa. Se io penso negli ultimi 20 anni, quello che è cambiato principalmente è che 20 anni fa non c'era niente, c'erano 7 persone che facevano startup in Italia, e oggi invece in tutti i settori, tutte le età, hai un sacco di gente che fa iniziative, un sacco. Ci sono, l'ecosistema è molto più grande, ci sono fondi, lascia perdere voi, ma in generale è un ecosistema che è molto cresciuto. C'è connessione con l'estero, cioè le condizioni sono completamente diverse. Se però io parlo di startup in Italia, la prima cosa che mi dicono è: ah, ma tu vivi in Inghilterra, senza che, cioè la gente ignora che Forbooks è in Italia, Startup Italia in Italia, no? Però la prima accusa è: ma tu sei all'estero, e vabbè, saltiamo quella. La seconda è: però guarda, tanto poi in Italia c'è la burocrazia, non si può fare niente, cioè parte subito in automatico, è come un riflesso automatico, la gente non si ferma a analizzare i fatti, la realtà, e io ogni giorno, pensa da quanto tempo, porto casi, no? Esempi, dico: no, però c'è lui e c'è quest'altro, questo abita un metro a casa tua. Ugualmente parte questo riflesso automatico. Non lo so perché, Enrico, come lo interpreti?
Il riflesso automatico è corretto, se posso dire. Cioè, riflesso automatico, il fatto che gli startuppari, no, molti, non tutti, meno male, hanno dovuto prendere il trenino, no, o la macchina, o l'aereo, andare a Berlino, andare a Londra, andare a Madrid a cercare i capitali, perché qui ce n'erano pochi o non trovavano tessuto, l'ecosistema, cioè è piena la storia di emigranti startuppari in altre, diciamo, nazioni. Così come è vero che fare una startup oggi ancora, sebbene insomma abbiamo semplificato alcune cose, però non è esattamente facile, ma come fare qualunque cosa, guardavo oggi sul Corriere della Sera, cioè per aprire una lavanderia 72 autorizzazioni, quindi non è che fare una startup è diverso da aprire una lavanderia, hai una marea di autorizzazioni, di cose, quindi è un po', diciamo, più complicato fare impresa. Però, diciamo, secondo me poi il problema è che parliamo poco delle nostre startup, no?
Certo.
E magari certo. Ci piace parlare della difficoltà delle 72 autorizzazioni, no? Invece abbiamo delle storie incredibili di successo da raccontare. E penso che anche fare dei live con te, no? Dove portiamo, come dire, non i soliti parrucconi alla Resmini che parlano del fondo a un miliardo, ma imprenditori che ce la stanno facendo, ma che anche, come dire, in questa fase Covid hanno trovato, no, dei modi smart per fare azienda, per crescere, eccetera. Secondo me fa quella cultura, crea anche un po' di excitement che serve, perché serve poi ai ragazzi, ma anche ai meno ragazzi, all'imprenditore di 70 anni, certo, trovare il coraggio, buttarsi nella mischia, trovare i capitali, trovare dei compagni di viaggio per montare l'azienda e riuscirci. Quindi bisogna fare un po' di trasparenza, creare un po' di excitement.
Sì, assolutamente. Gian Andrea, vedi, arriva subito, Rottini dice: comunque in Italia è molto più difficile fare impresa. La mia opinione è che sia difficile fare impresa dappertutto e semplicemente in Italia ci sia più burocrazia. Io ho, appunto, vedendo sia l'Inghilterra che l'Italia, c'è più burocrazia. Ma non è che siccome non hai meno burocrazia, per dire, in UK, allora è facile, è sempre difficile, no? E quindi questo è un aspetto da considerare. Francesca, voi come siete partiti?
Noi siamo partiti a Milano con un servizio, appunto, di prima ancora diverso da quello che stavamo facendo, quindi orientato con un altro target, giovani. Facciamo un servizio più di guidatore notturno per i ragazzi che volevano rientrare in sicurezza a casa. Poi questo servizio non ha preso il seguito che ci aspettavamo, e soprattutto in fase iniziale sappiamo tutti che c'è bisogno sia di liquidità, sia di fare i servizi, di farsi conoscere, quindi c'è necessità che i servizi iniziano a prendere ritmo. E poi abbiamo avuto un incontro un po' fortuito col Comune di Milano, che chiedeva, invece cercava una realtà sul territorio che potesse supportare associazioni che avevano in questo momento problemi per reperire a quei tempi volontari che potessero accompagnare anziani a fare le visite, a seguire le terapie. Noi, appunto, allora eravamo, questo si parla di circa 3 anni fa, eravamo presenti a Milano con la nostra rete di operatori che fino allora guidavano solo le vetture, ma che ovviamente abbiamo formato per erogare anche questo servizio più completo. E lì abbiamo capito che in realtà c'è il mondo della over 70, in realtà ormai siamo over 80 quasi, i grandi anziani iniziano ad aver bisogno di noi, non più gli anziani che pensavamo ancora quando ci metto tutti insieme, quando eravamo piccoli tutti noi, In realtà hanno esigenze in forte evoluzione, quindi non si parla più della persona che passa ad essere da autonoma a non autonoma, ma c'è una fase in mezzo di vita in cui si è abbastanza autonomi per fare tutto, però talvolta quando bisogna uscire, andare a fare appunto una visita, oppure anche andare a fare la spesa, o anche andare in alcune situazioni a fare una passeggiata, ecco che lì di solito ci si appoggia sulle proprie famiglie, quindi si chiede figlio o figlia, mi aiuti, vieni con me. Il problema qual è? Che le famiglie non sempre ci sono in una situazione, una società come la nostra, andiamo sempre più verso la mancanza di tempo e la mancanza di supporti. Quindi da lì nasce proprio l'idea di costruire, di portare un po' fuori dalla famiglia questa figura del caregiver, di renderla quasi una professione e di renderla accessibile con la tecnologia, certo. Quindi costruire una piattaforma.
Che ha un impatto, immagino, scusa Francesca se ti interrompo, ha un impatto economico non indifferente, no? Perché se tu calcoli anche il costo che ha magari una mia ora, una vostra ora di tempo.
È, no? Corretto.
Cioè l'impatto economico non è...
È corretto, assolutamente, ma poi molto spesso bisogna anche pensare a che qualità dell'ora tu riesci a destinare in quel momento, e poi dipende ovviamente dalle situazioni. Ci sono situazioni in cui sarebbe bello che tu ci fossi, ci sono situazioni in cui è necessario che tu ci sia tutti i giorni, appunto, soprattutto questo parliamo di terapie. E in questi casi un appuntamento così fisso con le agende che ormai abbiamo tutti noi diventa difficile da riuscire a seguire. E da lì appunto siamo partiti prima da Milano e poi via via ci stiamo espandendo in tutta Italia.
Ma sì. Come avete fatto voi adesso con il periodo di Covid, lockdown, eccetera? Fermi, tutto chiuso?
In realtà no, nel senso che noi fin da subito ci siamo accorti ovviamente del cambiamento che stava avendo l'esigenza proprio del nostri utenti, dei nostri anziani, che ormai davvero per noi è proprio una grande famiglia che cresce sempre di più, nel senso che oltre a un servizio stiamo creando davvero una comunità di persone che si aiutano, no? In qualche modo. Ci siamo accorti che quello che era il nostro obiettivo, cioè accompagnarli fuori casa, per visite, ma anche per mantenerli attivi, era diventato proprio quello che non dovevano iniziare più a fare. Quindi siamo stati anche noi i primi a dirgli: restate a casa, state in sicurezza, non prendete rischi, ok. Però cosa è successo? Ovviamente chiedevamo di restare a casa, come tutti quanti conosciamo la situazione, e ci siamo accorti che loro adesso avevano bisogno di altre cose, avevano bisogno di ricevere a casa la spesa, avevano bisogno di ricevere i farmaci, avevano bisogno di ricevere i referti, di fare commissioni in banca, in posta, perché da un giorno con l'altro tutto è cambiato. E quindi abbiamo coinvolto la nostra rete, abbiamo chiesto ai nostri operatori se erano disponibili di cambiare totalmente quella che era stata l'attività che avevano fatto fino a quel momento. Loro hanno accolto ovviamente con grande entusiasmo e con grande coraggio anche, se devo essere sincera, la sfida. E quindi abbiamo iniziato a erogare fin da subito servizi di questo tipo per permettere alle persone anziane di restare a casa.
Okay.
Quello che abbiamo fatto è stato, inizialmente lo abbiamo fatto a spese della nostra azienda, cioè abbiamo deciso di erogare gratuitamente questi servizi, e dall'altra parte noi ovviamente, i nostri operatori non sono volontari, sono persone invece pagate, ma, e questa è stata una delle scoperte estremamente positive di questo momento, quindi si è sviluppata questa rete di solidarietà anche con le aziende, per cui abbiamo iniziato a lavorare con Amgen, Team, Monte dei Paschi, Roche, con tante corporate che sponsorizzavano il progetto, quindi coprivano le spese, gli utenti potevano usare gratuitamente i servizi, e così
e voi riuscivate a erogarli. Pensavo che avesse chiamato Antonio dicendo: guarda, se c'è da spedire a casa, avesse fatto la partnership con Milkman. Voi che cosa avete fatto, Antonio, in questo periodo? Come l'avete rivista il vostro approccio, la vostra strategia?
Si è sentito in maniera importante, perché poi avendo due modelli di business, quindi quello del servizio di consegna e quello tecnologico, si può dire che abbiamo vissuto almeno tre impatti significativi. Uno è quello che ha vissuto tutte le aziende, cioè il fatto di non poter più lavorare insieme nello stesso ufficio, quindi la gestione del nostro team, lo smart working, eccetera eccetera. Su quel fronte in realtà devo dire che da bravi tecnologi non abbiamo avuto grossi problemi, al contrario, in realtà abbiamo vissuto un'esperienza un po' sorprendente di un boost di produttività, un po' forse anche la reazione all'emergenza, un po' la voglia di rimboccarsi le maniche e di fare bene in un momento in cui ce n'era forse più bisogno, ma in realtà abbiamo, credo che sia comune forse anche agli altri che abbiamo qua oggi, ma anche quelli che ci seguono live, abbiamo semplicemente imparato a lavorare da remoto. Abbiamo riscoperto anche così nuovi aspetti della vita. Io pranzo con i miei bambini, che mi sembra una cosa mi sembrava utopica, mentre in realtà poi è una cosa assolutamente naturale. Quindi da quel punto di vista lì, ovviamente essendo dotati degli strumenti necessari, ma non possiamo trascurare di considerare che ci sono aziende magari vecchio stampo che non sono state pronte, non erano preparate per questo genere di avvenimento imprevedibile, no? Però questo, diciamo, è il fattore comune che ci vede tutti impegnati nello stesso tipo di sforzo di tirare avanti. In realtà poi sui due business model che noi perseguiamo, quindi quello della tecnologia da una parte e quello invece del servizio, ovviamente abbiamo avuto degli impatti molto più specifici. Se pensate al mondo della consegna a domicilio, un po' come Francesca, abbiamo reinventato il modello di business da un certo punto di vista da un giorno all'altro, perché vedete, Milkman è specializzata nelle scelte degli orari flessibili, nel same day, quindi nell'intercettare la disponibilità del consumatore, che di solito è modestissima e anche così un po' capricciosa, se vogliamo. Quando invece all'improvviso ci siamo trovati una disponibilità totale delle ore di lavoro e anche di più, fino alla sera. Però nel momento in cui una domanda da una parte schizzava in maniera imprevista, dall'altra parte la capacità di erogare servizio invece subiva un forte impatto. Perché,
ma scusa Antonio, come si fa, una curiosità che secondo me hanno molti, a consegnare nello stesso giorno? Cioè come si fa a schiacciare il bottone tipo Willy il Coyote nel cartone animato, che c'è un bottone rosso nel deserto, clicca e il pacco cade istantaneamente davanti? Che di cosa c'è bisogno per fare questo tipo di servizio?
Guarda, in realtà è facilissimo. Io posso venire anche nel minuto esatto di stasera, all'ora che ti è più comoda, vengo con l'elicottero, ti porto il pacco. La sfida vera è farlo in una maniera sostenibile. Quindi, diciamo così, far sposare l'esperienza dell'utente che vuole comodità, ama la comodità e vuole anche appunto scegliere in maniera del tutto estemporanea e essere così remunerato da una gratifica immediata, dall'altra parte però deve essere sostenibile, perché il consumatore sì ha un sacco di esigenze, ma ha anche un'altra particolarità, ed è che non sopporta di pagare il costo per la consegna. Questo proprio è una cosa, è il mercato dal punto di vista della domanda più elastico della storia dell'economia. Io sono ancora in cerca di altri esempi in cui un euro di cambio, di modifica sul costo, sul contributo alla consegna abbia un impatto così devastante sulle vendite. Incredibile. Comunque certamente la complessità in realtà si estende alla filiera, perché anche il merchant, cioè colui che spedisce, no, il mittente, diciamo, quindi tipicamente un negozio online, deve organizzare la sua logistica in modo da preparare la merce con un canale prioritario. Arriva il camioncino, ovviamente poi la distribuzione deve essere automatizzata e priva di rischi di impatto, diciamo di otturare un tubo che ovviamente deve avere una forte portata, no? Una forte intensità. E quindi ovviamente in quel caso il same day l'abbiamo un po' sacrificato durante il Covid per dare tutta la capacità disponibile a massimizzare semplicemente il numero di consegne, e anche gestire la priorità è stato l'aspetto difficile, perché quando hai tantissima, diciamo così, portata in ingresso e il tubo non è in grado di processarla tutta, devi per forza sacrificare qualcosa, no? Certo. Ma proprio perché è un lavoro di coordinamento con tutti gli attori della filiera a monte, durante il Covid la difficoltà ulteriore, durante il lockdown in realtà, perché poi appunto il Covid è tutt'altro che finito, come ben sappiamo, abbiamo ancora processi dedicati alla gestione di questa emergenza, ma la cosa complessa è che cominciano a sbagliare molto a monte, perché un po' impreparati, un po' il distanziamento sociale che impone quindi un rallentamento dei processi tipici, e ci si trovava anche a gestire situazioni dove il cosiddetto magnetico, quindi quello che sta a sistema, non corrisponde col fisico. E allora tutto questo ovviamente richiede una piattaforma estremamente robusta, no, dal punto di vista tecnologico, per continuare a deliberare, a produrre valore anche laddove il dato non sia pulito.
Vado da Mauro, ma prima... Sì, Enrico, volevo arrivare da te. Sì.
No, ma vedi come... Cioè, a me colpiscono queste storie di cambiamento, di agilità, no? Delle start-up in certe situazioni, no? Che si inventano l'evoluzione del modello di business, capiscono come adattare quello che è importante per cliente, no? In quello specifico momento, no? E devo dire che, secondo me, è una delle caratteristiche delle start-up di successo. Cioè, l'agilità, il capire dove tira il vento, e avere poi, ovviamente, perché sei una startup rispetto alla grande azienda, no? Anche la capacità di far evolvere il tuo modello di business, chiaramente è un fattore chiave di successo. Poi devi avere degli imprenditori in grado di farlo. Cioè, certo. Non tutti i team sono così. Guarda, tu non so quanti ne conosci, ma che io ne sto incontrando a decine, ci sono alcuni che, come dire, se anche fuori
hanno i paraocchi, certo,
continuano a mettere gli occhiali da sole e le flip-flop, perché non vogliono vedere il diluvio fuori, insomma.
Guardavo, ho visto l'altro giorno un'intervista a Ray Dalio che diceva, e lui ha tutto questo, questo pippone sugli unknown, che devi, il problema è che non sai quello che non sai, e, no, e, che è un po' un gioco di parole, però è vero, uno spesso non si rende conto di quello che non sa, che è un problema. E in generale, giustamente diceva, è incredibile come la quantità di cose che tu non sai sia comunque sempre più grande di quella che sai. Allora la tua competenza principale deve essere: come gestisco quello che non so? Quindi tutto l'imprevisto, come lo gestisco? Come continuamente riesco a riallinearmi? Che è una faticaccia, ecco, quello è anche un aspetto. Scusami.
Leggevo un articolo proprio nel weekend, uno studio che ha fatto Harvard insieme a una primaria società di consulenza, e dicevano che è finita l'era del forecasting. No? Cioè del fatto di mettersi lì a pensare, a modellare scenari futuri, perché la prevedibilità degli scenari futuri è praticamente impossibile, no? Con queste mutazioni rapidissime, no, che avvengono. Mentre invece diventa l'era dell'instant judgment, no? Del giudizio istantaneo, nel quale tu, grazie a una ricchezza di dati enorme, perché i dati sono tantissimi oggi, le informazioni, e grazie a una capacità di analisi e elaborazione quasi istantanea, sei in grado di avere in quel momento esatto lo stato di quello, sì, che sta accadendo nel mercato, e poter prendere delle decisioni in quel momento esatto, no? Su cosa far fare alla tua azienda, alla tua unit o alla tua startup. Secondo me questa capacità di analisi, di raccolta dei dati, dell'istante, no, in cui stanno accadendo, diventerà una delle grandi chiavi di volta delle aziende di successo.
Avevo una domanda per te qua, Enrico, e poi vado dritto. Scusami, Giacomo Fellacco dice: perché non investite? Giacomo, peraltro, lo vedo su un paracadute, quindi insomma, non so se
stia facendo.
È uno startup, evidentemente. Perché non investire in incubatori in posizioni strategiche nelle città italiane? In sostanza, dice: mi sembra che voi però investirete anche in incubatori, o sbaglio?
Facciamo proprio, abbiamo un fondo dedicato da per adesso 125 milioni, ma arriverà a 200 milioni di euro, che esattamente fa questo, cioè investe negli acceleratori, perché alla fine ci siamo resi conto che in Italia, a parte pochi acceleratori che funzionano bene, in realtà non abbiamo proprio l'acceleratore che prende una startup, fammi dire, dal PowerPoint e inizia, no, a strutturarla bene, ad accompagnarla. E queste fasi iniziali sono fondamentali, perché se tu parti bene, come dire, nella strutturazione del tuo business plan, nell'analisi del mercato, nel trovarti anche i compagni di viaggio giusti, che sono sia chi ti mette il capitale, sia magari i manager che insieme a te credono nell'impresa. E questo è quello che deve fare un bel acceleratore, cioè ti fa conoscere anche, no, ai network giusti. Però se tu passi da lì, allora hai più chance di avere successo. Noi quello che vogliamo creare è una rete, no? Ne faremo almeno una ventina di questi programmi di accelerazione. Saranno pluriennali, quindi saranno focalizzato sulla cyber security, focalizzato sull'automotive, per più anni, ben finanziati, partecipati dalle aziende chiave importanti del paese, quindi diventeranno proprio dei centri dove noi ci auguriamo che le startup faranno la fila per entrare ed essere selezionate, perché poi da lì esci, come dire, con un timbro di qualità importante, anche con le gambe e le spalle robuste per camminare poi nei passaggi successivi.
Mauro, approfitto di una domanda su Twitch che mi fa un po' sorridere, perché è chiaro che è fatta da uno sbarbato o da una sbarbata, insomma, e dice: avrei una domanda, ma se una startup riceve un'offerta da parte di una multinazionale potente, ecco, se uno dice una multinazionale potente già denota, no, una valutazione mercato, che vuole prendere una piccola parte delle azioni, come si dovrebbe gestire la cosa? Grazie della domanda, è una domanda in realtà interessante, che magari introduce il tema del rapporto startup-investitore. L'investitore può essere un fondo, come come può essere quello di Enrico, o può essere un'azienda, una multinazionale, potente o non potente a seconda delle multinazionali, che dice ok, guarda, investo e voglio magari il 10% della società, il 20%, il 30%, quello che è. Come vivete voi il rapporto, diciamo, con gli investitori? Quando siete partiti con subito con un fondo, ci avete messo il grano voi, come la vivete?
Ma dico intanto una parola sulle multinazionali potenti, perché ho letto recentemente che Amazon sta o ha copiato idee che ha finanziato, ho letto questa cosa.
Ha fatto un fondo, la notizia teoricamente della riportata all'articolo che do vostri giorni era, la dico Mauro per chi non la sapesse, che Amazon avrebbe fatto un fondo di investimento che in sostanza andava a investire in startup, nel momento in cui investiva chiedeva tutte le informazioni, faceva la due diligence, raccoglieva questi dati, però questi dati poi li usava per creare di fatto dei loro competitor. Insomma, questo era un po' la...
E per quanto questa sia una cosa magari estremizzata, soppesare chi è che entra nella startup, quindi in senso più ampio, al di là delle multinazionali potenti, è una cosa importante, è una cosa molto importante, perché può avere degli impatti sulla libertà che tu hai di fare quello che vuoi fare.
Certo.
Essendo proprio che la startup, per definizione, è un'azienda che non ha ancora un modello di business definito, è importante avere la libertà massima. Comunque, noi siamo partiti un po' con le nostre gambe, nel senso che il primo anno di validazione, in cui abbiamo cercato di capire cos'è che i ristoratori avevano necessariamente bisogno, al di là della nostra idea iniziale, lì ci siamo finanziati un po' da soli. Poi un acceleratore, appunto, a proposito, ha creduto in noi, oltre confine, in tal caso in Slovenia. E quindi
prima volta, Mauro, che uno mi parla di un acceleratore sloveno. Conosco, ho solo amici che giocavano a ping pong in Slovenia, ma non acceleratore in Slovenia è la prima volta.
Avevo avuto questa doppia offerta, andare all'estero in un acceleratore estero, andare in un italiano, e in quel momento abbiamo deciso di provare la strada internazionale. Comunque, al di là di quello, poi dei piccoli investitori locali, dei business angel, come si chiamano appunto in gergo, hanno investito i primi soldini, ci hanno aiutato a crescere quando si iniziavano a vedere un po' di clienti attivi, il modello stava iniziando a funzionare meglio, ci siamo, tra l'altro, abbiamo modificato il modello da connettere fornitori preesistenti e ristoratori a proprio disintermediare la filiera, quindi collegare il produttore direttamente con il ristoratore, far guadagnare di più il produttore, far risparmiare il ristorante, migliorare l'esperienza in generale. E in quel momento in cui abbiamo fatto quelle modifiche, i primi investitori abbiamo iniziato ad attrarre i primi investitori. E poi da lì è stata una strada più o meno sempre con altri investitori privati, fino al recente aumento di capitale con P101 e CDP e anche il fondo Italia 500 di Azimuth, che adesso ci permette di scalare, diciamo duplicare il nostro modello in tutto il nord Italia per il momento.
Capito. Domanda, una curiosità che mi è venuta al volo mentre parlavate, domanda veloce, risposta veloce. Mauro, Francesca, Antonio, voi avevate esperienza precedente nel vostro settore? Cioè tu facevi il ristoratore, Mauro, o Francesca facevi la personal
l'assistente, care? L'assistente,
cioè, che esperienza avevi, Mauro?
No, intanto io personalmente ho lavorato sempre nella digitalizzazione dei ristoranti. Okay. Però non sono il solo, eravamo quattro pazzi furiosi appunto all'inizio, okay. e uno di questi era anche ristoratore, quindi avevamo le competenze un po' da tutti.
Avevate le competenze da lì. Francesca?
Io in università, ingegneria, con alcuni studenti, miei colleghi, abbiamo fatto un business plan sul primissimo progetto, siamo partiti su quello, in parte facevamo anche chi ricerca, chi altri lavori paralleli, ma poi quando abbiamo fatto questo cambio di servizio, no, è stata una cosa in corsa.
Ok, non avevate... imparato tutto. Ok, no, e Antonio?
Sul campo.
No, la mia prima esperienza imprenditoriale in realtà risale a una dozzina di anni fa, al 2008. Infatti sorridevo quando Enrico diceva il Covid, un po' come tutti i momenti di crisi o crisi potenziale, può dare un po' di coraggio a chi vorrebbe fare l'imprenditore e ancora non ha avuto l'occasione di provarci. E in effetti all'epoca, il 2008, è stata una crisi molto imponente, diciamo dal punto di vista finanziario. Io, direttore commerciale di un'azienda gran parte del mio stipendio erano commissioni di vendita, mi sono un po' spaventato, no? Allora lì ho trovato il coraggio per dire facciamo impresa, e l'ho fatta sostanzialmente nello stesso ambito di cui oggi Milkman è un'evoluzione in buona sostanza, quindi una software company per l'ultimo miglio.
E tu Enrico, eri diciamo gestione fondo investimento?
Mai fatto diciamo il gestore di fondi, quindi sono anch'io uno startuparo degli startupari, però sempre ho avuto una grandissima passione per il mondo delle startup, per l'innovazione, insomma. Ho buttato via parecchi soldi finanziando personalmente imprenditori, quindi diciamo ho le cicatrici. No, ho provato anch'io a fare la mia startup negli anni 2000, però diciamo in generale grande passione per l'innovazione, per il digitale, per le tecnologie, però prima volta diciamo la gestione proprio di un fondo, un fondino.
Intanto, lo citavo perché è interessante... per me vedere come, ho una personalissima statistica, ma probabilmente il 70%, 80% delle persone con cui parlo che hanno avuto successo in un settore non hanno mai avuto un'esperienza pregressa in quel campo, no, specifico, e quindi mi colpisce sempre. Intanto Vedran Casey mi sgrida perché dice non puoi dire che in Slovenia hai solo amici che giocano a ping pong, rettifico diciamo la mia affermazione, non ho niente contro la Slovenia, zero, anzi adoro la Slovenia, sono anche stato, ho anche vinto un torneo di ping pong in Slovenia, quindi ho ottimi ricordi e peraltro conosco alcuni amici sloveni appunto del mondo pongistico, super in gamba, bravissimi per l'altro con le lingue, e semplicemente segnalavo che nel mondo startup è la prima volta che sento parlare di un acceleratore o incubatore sloveno, ecco, al solito, però preciso perché, come dice Ricky Gervais, la gente si alza offesa di questo periodo, e quindi qualunque cosa dici devi sempre precisare, dire no, ma guarda, non ce l'ho, è soltanto questa considerazione. Francesca invece... dicevano, c'è una bella domanda in chat che ho perso però perché sono troppe, però in sostanza dicevano come fate a comunicare con con un pubblico che non è digitale, no? Il pubblico dei diversamente giovani magari c'ha proprio così problemi di utilizzo, e quindi come fate, come avete impostato la parte di comunicazione del servizio?
Allora, noi comunichiamo sia all'anziano direttamente, quindi molto spesso offline, magari attraverso gli ospedali, attraverso quindi altri attori con cui l'anziano è in contatto, e poi comunichiamo molto alla famiglia, quindi comunichiamo ai figli, comunichiamo ai nipoti che ci conoscono e capiscono l'impatto che può avere anche sulle loro vite il nostro servizio, e quindi poi ci scelgono. Diciamo che in realtà con Covid si è avuta di sicuro un'accelerata anche nella digitalizzazione del target più anziano. Quindi chi prima era magari reticente a inserire una carta di pagamento all'interno di una piattaforma, ora lo fa con una facilità maggiore. E poi pensiamo anche in realtà che sia il nostro target, ma in generale l'over 70, pensate a quante persone anche intorno a voi ormai utilizzano WhatsApp o hanno una mail, quindi aspettarsi anche che i nostri utenti iniziano ad utilizzare queste tecnologie non è più lontano come poteva essere qualche anno fa. Quindi la comunicazione è su entrambi i fronti.
La vostra parte...
Secondo me apre tutto un fronte che tu vedrai, Marco, anche nei prossimi mesi, anni, di tutto quello che si chiama la silver economy, no? Perché poi nel momento in cui tutto questa fascia di popolazione, grazie a WhatsApp, al Facebook e adesso anche ai servizi alla Ugo, inizia a entrare nel mondo, come dire, dei servizi digitali, delle interfacce digitali, si apre un'enormità di nuovi servizi a valore aggiunto che possono essere dati, no? In questa fase della vita, che è una fase della vita che sarà sempre più estesa grazie ai progressi della medicina, sempre più importante per la capacità di spesa, e che quindi ha voracità di nuovi servizi, forme di intrattenimento, di educazione. Quindi da questi esempi, da questi primi esempi, no? Di come avvicinarli al mondo dei servizi attraverso piattaforme digitali, secondo me si apre, specie in una nazione come l'Italia, che sta invecchiando bene, diciamo, avrà, diciamo, tante possibilità anche di nuove start-up che possono essere create.
Settore aggiungo solo, super interessante. Enrico dici bene quando citi l'intrattenimento, perché in realtà l'anziano oggi non è più da pensare come la persona anziana che inizia a avere problemi di salute per forza, magari qualche acciacco che ce l'ha, però ha anche altre esigenze, vuole restare attivo, vuole ancora vivere, vuole ancora fare esperienze, quindi c'è una quantità di servizi e di opportunità che si hanno in quella fascia di popolazione che sta crescendo tantissimo e crescerà sempre di più, corretto?
Io non l'ho mai detto, lo dico qua per la prima volta, è un po' che sto pensando di fare una startup per questo settore, lo dico qua perché magari Enrico, se c'hai un 500 milioni così che ti avanza.
sapevo che arrivavi col business plan pronto.
Dai. Esatto, e poi guarda, in chat ti allego anche un PDF che ho qua. Prima o poi lo faccio, diversamentegiovani.it, vorrei fare una roba su Diversamente Giovani, perché come dici giustamente tu Enrico, e come fa notare Francesca, è proprio cambiato, cambia il modo, infatti quando dici, cioè, una persona di 80 anni anziano, cioè degli ottantenni che a Brighton quando corrono mi danno, capito, 50 metri di vantaggio, quindi è proprio cambiato e c'è un'opportunità enorme. Antonio, volevo chiederti come consiglio per la promozione di un servizio in base alla vostra esperienza, c'è qualche lezione che avete imparato utile quando avete iniziato a promuovere il servizio o quando poi insomma dovevate partire, quindi oggi è più facile, ma all'inizio che era un po' più complicato, che cosa puoi suggerire agli startup e imprenditori in ascolto e liberi professionisti?
Ma guarda, io suggerimenti così generali sono troppo difficili, dipende molto dal modello di business. Per esempio il Corriere Espresso, quindi la consegna a domicilio, è un B2B2C si chiama, no? Quindi è un servizio venduto al business con un beneficiario che è il consumatore finale. Quindi in quel caso, insomma, il modo giusto per raccontarsi al consumo è la qualità del servizio. Non c'è altro che quello, e in effetti dei buoni ratings su Trustpilot o comunque una customer satisfaction elevata rispetto al resto della concorrenza è il passaparola per definizione. Ma al business come si racconta? Perché effettivamente la difficoltà, immaginate di approcciare dei grandi brand, per dire, per proporsi come corrieri laddove magari la copertura geografica non poteva senz'altro essere quella dei grandi corrieri di riferimento, no? Come si può accattivarsi quantomeno l'attenzione dell'interlocutore con tantissimo valore aggiunto, cioè non c'è altro. La tecnologia abilita nuovo valore aggiunto, quindi è quello che poi deve permettere di essere talmente elevato da rimuovere quelle barriere di giusta riluttanza ad affidarsi a una startup. Credo che questo sia l'aspetto più importante, insomma, farli sentire parte di una visione.
Andrea De Martino, scusami Francesca, e poi arrivo da te Mauro, ti chiede, aspetta quello qua, se Ugo è presente su tutto il territorio italiano.
Noi stiamo attualmente presidiando una decina di città, quindi siamo partiti a Milano, ci siamo spostati su Torino, Genova, Roma, Avellino, Foggia, Lecce, quindi andiamo un po' a coprire tutto lo stivale, però un po' a macca di leopardo. E poi adesso invece abbiamo in previsione nei prossimi mesi di aprire altre città per sviluppare anche a Bologna, okay. Quindi Emilia, Veneto.
Ok, vi lascio ancora un po' crescere, così quando lancio Diversamente Giovani X facciamo la partnership già sul territorio nazionale. Mauro invece, più diciamo che promozione, ero curioso di capire come avete fatto a convincere all'inizio i ristoratori, che non mi sembra proprio un target, non so, non voglio trovare una parola amichevole, non so, mettiamola così. Cioè, se tu mi dicessi, Monti, vai e ti diamo 100 nomi di ristoratori, cioè, sono un grande amante dei ristoranti, però andare a negoziare con i ristoratori, so, la vedo arcigna, sono sempre chiaramente sul pezzo, no? Perché sono lì ogni giorno in trincea e quindi hanno un rapporto con l'utente finale, rapporto con i fornitori, devono far girare la macchina, cioè è un mestiere, dal mio punto di vista, molto complesso e quindi sono personaggi con cui non è proprio facilissimo negoziare, insomma.
Sì, tra l'altro i ristoranti appartengono a quella fascia di popolazione che è fissa lì, cioè sai dove andarli a trovare, quindi ogni certo. Giorno hanno rappresentanti, esatto. Agenti di qualsiasi...
Che gli spaccano i marones e quindi insomma arrivi e non è che sono proprio lì magari infatti, disponibilissimi, ecco.
Beh, agganciandomi a quello che ha detto Antonio, avere un servizio, diciamo, 10 volte migliore rispetto a quello a cui è uno abituato, è un po' la costante in generale nel mondo startup per avere accesso, insomma, in un mondo in cui tendenzialmente c'è quasi tutto, come si dice, no? Quindi il fatto di portare prodotti che non riuscivano a trovare da nessun'altra parte è stata proprio la chiave. Quindi Soplaia funge anche da questo, aiuta il ristoratore a trovare con la semplicità di un click prodotti che o non trova del tutto perché non hanno accesso al mercato della ristorazione ad oggi, oppure deve ordinarsi un bancale per poterli avere, o insomma ha metodi di acquisto molto complicati. E questo è stato una delle componenti che ci ha dato una mano all'inizio. Poi ovviamente l'abbiamo attorniata di tantissime cose, una su tutte proprio la logistica innovativa. Cioè, siamo convinti che per poter fare un servizio 10 volte migliore per le forniture dei ristoranti bisogna reinventare anche la logistica, introducendo tutta una serie di componenti tecnologiche proprio nei processi logistici.
Ma come fate, Mauro, voi a consegnare? Stavo spippolando prima un po' sul vostro sito, peraltro mi è venuta una fame perché ho visto lì il tortellino, le cose, ma avete fatto, cioè proprio, vabbè. Però la cosa che mi colpiva era come fate a consegnare pochi pezzi? Cioè, perché appunto mi immagino il ristorante ti consegno, come dicevi tu, il bancale o un tot di... C'è un ordine minimo, insomma, sotto il quale non è più conveniente spedire. Sì. Come fate voi a risolvere questo problema?
Ma è proprio la componente tecnologica, diciamo, abbiamo uno strumento che ormai è enorme, che gestisce sia il mercato digitale, quindi il ristorante che banalmente ordina, il fornitore che riceve gli ordini, che gestisce le fatture, i pagamenti e quant'altro, ma poi c'è tutto un cervellone che gestisce i nostri, come li chiamiamo, hub logistici, quindi dei centri molto molto snelli che consentono alle merci di arrivare e andare via super velocemente. Quindi selezioniamo i fornitori perché siano più appetibili per i nostri clienti, quindi il miglior rapporto qualità-prezzo, c'è una grossa componente in quel senso, e poi facciamo in modo che ci siano questi snodi logistici molto distribuiti sul territorio, quindi non il classico macro centro a Brescia che distribuisce in tutta Italia, ma distribuiti sul territorio per essere vicinissimi al cliente. Così i fornitori inviano la merce o la tengono anche nei nostri centri e poi noi riusciamo a fare la consegna super rapida di quello di cui ha bisogno un ristorante. Oltretutto il ristoratore, a differenza del consumatore, è un cliente abbastanza abitudinario, nel senso che una volta che inserisco un prodotto a menù, in cui ho individuato un buon rapporto qualità-prezzo, un fornitore a cui mi posso affidare perché sono sicuro che arrivi, poi posso iniziare a prevedere con più facilità i prodotti da tenere, diciamo, disponibili. Questa è una componente chiave.
Chiaro, chiarissimo. Monti, e quindi...
Monti, fammi commentare una cosa. Noi, sì. Vedi tutte queste startup, no? Adesso sì. Altre ne incontreremo andando avanti. Cioè, se noi le facciamo conoscere, se facciamo conoscere i servizi che fanno, io sono convinto che poi dall'altra parte ci sono ristoratori, imprese che spediscono, imprese che hanno a cuore i propri impiegati, che sanno che hanno a cuore i propri familiari che diventano più anziani, no? Se noi facciamo conoscere questi modelli, poi le facciamo lavorare le startup. Perché certo. Le startup non hanno bisogno solo dei capitali che io come fondo o gli altri fondi possiamo dare, hanno bisogno poi di lavorare, di costruire, come dire, la prima riga del conto economico, altrimenti se non ci sono i ricavi poi hai voglia, no, finanziare. E bisogna creare questa trasparenza, perché ti raccontano delle bellissime storie, dei servizi che fanno. Spesso le aziende non hanno il tempo anche di passare a incontrare, no, 10-20 startup, preferiscono andare dalla solita grande azienda che hanno sempre usato come fornitura, no, perché è più semplice, mentre invece se magari ti porti dentro una startup giovane che ha qualcosa di più efficiente, di più innovativo, poi tu come azienda ti costruisci un vantaggio competitivo, no? Quindi bisogna passare del tempo a raccontarsi, no, questa esperienza, dare più trasparenza, farle conoscere, altrimenti...
Assolutamente, no, invito tutte le persone in ascolto a usare Soplaia, Milkman e Ugo, anche perché ho il 97% di commissione ogni volta che comprate da... esatto, questo sarebbe fantastico. Quindi mi raccomando, del codice diversamente giovani voti, tac, e avrete un servizio primo. No, ma è assolutamente importante. Sai qual è, secondo me, Enrico, un problema spesso? È che io lo vivo con 4Books, guarda. Io ho gente che pensa che 4Books lo faccia io. Cioè, io mi metto la sera nel buio della mia cameretta e inizio a scrivere, non so, i riassunti dei libri, aggiorno l'app. Cioè, la gente spesso dice, no, la startup, Francesca è da sola o Antonio è lì da solo, arriva il pacco, lo prende, lo spedisce. Sì, magari il giorno uno, no, all'inizio i founder sono lì, ma poi crei un'azienda, insomma, dietro un'azienda ci sono persone, processi, cioè è una macchina. Non è che la fai in solitaria. Quindi a volte c'è questa idea così, insomma, un po' superficiale e allora magari c'è un po' di diffidenza perché uno dice, ah, io voglio essere sicuro che poi invece il servizio ce l'ho. Allora all'inizio è un po' dubbioso, ecco, forse per quello.
Ma parte un po' di quella rete di pregiudizi, bias, no? Che in un qualche modo, quando parli di startup, ti vengono naturali. Per esempio, a me fa sempre ridere il fatto che uno, se tu parli di startup, immediatamente ti viene in mente il giovane veramente con la felpa col cappuccio, no? Gli occhialoni che è lì che sta facendo chissà quale hackeraggio, no? Quando in realtà ci sono studi che dimostrano che l'età media delle startup più di successo è 49 anni e molto spesso sono manager che hanno fatto, come dire, la loro esperienza in un settore.
Arrivo!
E io ti alzo le palle così.
Arrivo. Guarda, dammi un annetto e arrivo.
No, perché mentre stiamo parlando, Monti mi ha già mandato il business plan e la richiesta di finanziamento. Cioè, qui siamo avanti, velocità, margine.
Aspetta la banca. Uscire. Aspetta che mi hanno appena mandato il BIC dalla banca.
Esatto. No, bisogna uscire da questi pregiudizi. Bisogna fare in modo che, insomma, le startup sono imprese giovani con una componente tecnologica spesso forte che le rende scalabili, ma sono imprese fatte da uomini, donne, meno male, anche donne imprenditrici che sono veramente forti e che portano avanti un sogno, un'idea e hanno impatto.
Assolutamente. Intanto in chat è esplosa la gang degli over 40, ne ho 40, Monia Girelli, ho ancora speranza. Ma è
sì,
vero,
sì, ma secondo me, guarda, tra i 49 e i 60 lì faccio un appello alle energie del paese. Allora, ma guarda, se ci pensi, io parlo veramente con tanti che si trovano a un certo punto ad aver fatto parecchi anni in un settore, in un'azienda. Poi gli viene l'idea, insomma, vogliono provare a fare la loro impresa, no? E allora si trovano magari qualche compagno di viaggio, qualcuno che gli fa il coding, qualcuno che gli fa un'altra e riescono a scaricare a terra a fare la loro impresa.
Assolutamente, anche perché poi hai più esperienza, hai magari anche due soldini che hai messo via, cioè hai più risorse, conosci più persone, insomma, e quindi hai anche più probabilità di successo, paradossalmente. Poi non è che se uno...
Sì, sui soldini però, permettimi di dire una roba che la dico sempre, quindi ti sfrutto anche per questo. Cioè, soldini facili non vanno bene. Io lo dico sempre agli imprenditori, agli startuppari, se avete l'idea sotto la doccia e poi convincete quattro amici che non diventeranno più amici vostri a metterci i soldini, è meglio subito andare a cercare capitali, no, un po' più strutturati, magari da degli angels professionali, da degli acceleratori professionali, perché ti aiutano a capire se poi l'intuizione che hai avuto sotto la doccia veramente può diventare un'impresa. Perché a volte c'è un po' anche questo pregiudizio, no? Adesso di dire, vabbè, me la faccio io, non voglio nessun investitore professionale, voglio tenere tutto l'equity per me perché, no, un domani diventerò Zuckerberg. Ok, di Zuckerberg ce n'è uno, però il resto sono tante buone imprese che possono crescere, ma ho bisogno di avere a fianco qualcuno che le aiuti.
Sì. Poi, diciamo, un confronto con investitori istituzionali, poi dipende anche dal tuo livello di consapevolezza, però un confronto in generale con soggetti che di mestiere fanno quello ti aiuta a vedere degli angoli che tu non vedi e pensi magari hai degli aspetti che non hai neanche calcolato e quindi ti serve avere feedback in continuazione. C'era una domanda di Giacomo che ti chiedeva, te la giro a te Enrico o a chi vuole rispondere, se è possibile aver successo partendo dall'Italia e rendere la startup un brand internazionale, se ci sono impedimenti di network e infrastruttura.
Non c'è nessun impedimento se l'idea è buona e l'impresa è buona. Così come ci abbiamo i pregiudizi qua dentro, fuori ci sono lo stesso pregiudizi in questo momento, ancora vivi, per qualunque tipo di impresa che arrivi dall'Italia, no, a costruire un ponte sull'estero. Purtroppo queste sono le cose che dobbiamo cambiare lavorando sulla qualità delle startup, no? Quindi se noi lavoriamo sulla qualità delle startup, riusciamo a esportare startup solide, fatte bene, con dei modelli di business provati e ben capitalizzate, quando vanno fuori crescono naturalmente. Noi guarda ne abbiamo tante che adesso stanno crescendo, E addirittura una cosa bella di questi mesi che sto osservando, molte startup nostre stanno comprando startup che sono loro, diciamo, competitor, chiamiamoli così, in altri paesi, no? Vicini. Quindi fanno una crescita inorganica che è importante, perché poi inizi ad avere, insomma, magari già in Europa un buon footprint che ti aiuta poi a crescere ulteriormente, ad attirare ulteriori capitali. Quindi si può assolutamente fare. Poi altra cosa che io dico sempre è, a un certo punto portatevi dentro anche qualche investitore straniero, perché alcuni investitori stranieri altamente qualificati sono un po' veramente l'abito buono che ti metti addosso alla startup, no? Che ti qualifica anche nel momento in cui vai fuori sui mercati internazionali. Però si può assolutamente fare, e anzi direi che è obbligatorio farla, cioè non è che tu puoi crescere startup di successo rimanendo solo in Italia, sarebbe veramente un danno.
Francesca, Antonio e Mauro, ecco, sì, se mi dite i vostri piani di internazionalizzazione. Antonio, parti tu.
Un commento su quanto detto da Enrico, che è veramente ricco di spunti, in particolare sul fatto che la startup non è un tipo di azienda, è l'inizio di un'azienda, quindi è un'azienda che sta producendo innovazione e quindi sta investendo nella produzione di modelli che oggi non esistono ancora oppure sono in fase di analisi e che sperabilmente in futuro dimostreranno la loro capacità di generare flussi di cassa positivi. Quindi è indubitabile che il capitale sia un pezzo dell'equazione importantissima. Questo non vuol dire che non ci debba essere bootstrapping inizialmente, perché se non ci crede l'investitore, rinunciando al proprio stipendio, mettendo a rischio la propria carriera, magari anche un pezzettino della propria famiglia, senza ovviamente accettare un rischio eccessivo, perché allora significa essere imprenditori squilibrati e anche difficili, no, come investimento. Ma è ovvio che una fase di bootstrapping ci deve essere, ma nel momento in cui arrivano i primi risultati, se sono incoraggianti, è inevitabile che ci debba essere il capitale, ed è quello che può fare la fortuna della startup. Nel mio caso ho fatto tanti round di investimento nella mia vita, e se possiamo tornare un momento al tema dell'internazionalizzazione, in effetti è sempre stato il solo minus per quello che mi riguarda nell'ottica del confronto con aziende straniere. Io ho fatto un'azienda in Italia, l'ho venduta a un'azienda americana, sono andato a vivere negli Stati Uniti, dove ho fatto crescere quella che è diventata una business unit della nuova azienda, e un po' mi sono rammaricato di non aver avuto il coraggio di tenermela, perché vedendo i risultati, vedendo le risorse con le quali erano stati ottenuti, ho detto, ma se avessi avuto il coraggio di credere nel nostro paese anche come sorgente di capitale di investimento, quindi capitale di rischio, tenete presente che sto parlando di ormai quasi 10 anni fa e il venture capital non era quello di oggi, e ben vengano le casse di prestiti e i fondi di fondi o comunque 1 miliardo di euro di investimenti che può veramente vitalizzare il settore, ma quello che mancava era quello, non era tanto la burocrazia, perché io poi negli Stati Uniti ho trovato gli stessi impicci che poi abbiamo qua nel mondo reale, no? Di conseguenza sono uno dei pochi forse che ha fatto una riflessione che per fare nuovamente impresa si poteva tranquillamente rifarla in Italia, perché siamo italiani, perché si sta bene stare qui, perché l'accesso al talento non ha eguali al resto del mondo, francamente, soprattutto per i nostri magri stipendi comparati con il resto d'Europa e gli Stati Uniti, ma sono una risorsa anch'essa. E con il capitale, che è l'ultimo pezzo, l'ultima variabile dell'equazione che ci manca, non abbiamo, credo, assolutamente niente di cui aver paura nel confronto con il resto del mondo.
Vi do un dato, e Francesca poi mi dici parte internazionalizzazione e Mauro. Ho visto l'altro giorno il dato di ricerca e sviluppo di Amazon dal 2009 ad oggi. Allora, nel 2009 Amazon ha investito 1.2 billion, 1 miliardo e 2 in ricerca e sviluppo. Dici, vabbè. Nel 2019, e questo dato è nato a crescere, nel 2019 ha investito 35.9 miliardi solamente in ricerca e sviluppo. E quindi, diciamo, questa è una riflessione che butto lì per le persone in ascolto. Quando uno ragiona sul tema internazionalizzo o meno, beh, insomma, bisogna sapere che di là c'è della gente che continua a investire per invadere il pianeta con prodotti e servizi. Ecco, non è che uno, se tu non lo fai, gli altri dicono, vabbè, allora, non è, allora neanche io internazionalizzo. Cioè, il mercato in questo momento è molto aggressivo, ecco. E questa è un'azienda, Amazon, e pensiamo cosa non c'è là fuori, ecco. Quindi, insomma, un aspetto da valutare. Francesca?
Corretto, partendo appunto da questa considerazione che in realtà il mondo intorno a noi non è che aspetta i tempi per forza della startup italiana che vuole fare soltanto restare in Italia, c'è grande consapevolezza su questa, c'è grande consapevolezza però che abbiamo qui in questo momento un'opportunità per testare e verificare quali sono le chiavi, no? Per attivare bene il servizio su diverse tipologie di città. Quindi quello che noi facciamo, faremo quest'anno, che stiamo facendo e faremo tutto nel il 2020 e parte del 2021, sarà proprio questo, cioè capire in che modo esattamente far sviluppare il servizio, in quale città funziona bene, quali sono le caratteristiche per cui un servizio come Ugo prende subito, fa subito breccia nella comunità e poi però subito iniziare a ragionare anche in quali altri stati si può portare. Abbiamo identificato per ora Francia e Germania e stiamo già iniziando a tenerli d'occhio. In Germania c'è una realtà che fa un servizio come il nostro, in Francia c'è tutto il tema della Silver Age, Silver Economy, che prima citavamo, che è molto sentito. Quindi potrebbero essere i due primi stati in cui potremmo andare a fare nuovi test, sicuramente arriveremo in questa modalità.
Qui a Brighton un annetto fa, non sto scherzando, volevo lanciare un servizio concorrente di questi, di questa associazione benefica in realtà, e volevo chiamarlo Ti corro la nonna, e praticamente ho visto questi ragazzi che fanno un servizio meraviglioso dal mio punto di vista, meraviglioso, perché prendono le nonnine proprio 90 plus, ecco, non so, e le portano in giro sul lungomare su una specie di bicicletta, quindi le siedono davanti, le mettono la copertina su e le portano in giro, capito? E gli fanno fare il giretto sul lungomare. Meraviglioso! Ed è un'associazione no profit. Io cinicamente volevo lanciare il business di Ti corro la nonna e poi non l'ho lanciato. Insomma, mi sembrava troppo brutto competere così con la mia biciclettina a pagamento, no, rispetto... Però, insomma, era solo per dare un esempio. Adesso
cazzi, giusto, pensarci.
È incredibile quanti servizi ci siano e siano possibili. Mauro, fermo lì, perché, aspetta, Vincenzo Di Franco, Startup e Altro, ti dice dove trovare un team per realizzare un'idea. PS, ho mandato il curriculum vita al supplier, te lo dico. Se puoi tenere un occhietto di riguardo per Vincenzo, che da YouTube ha mandato il CV.
Lo teniamo. No, infatti siamo proprio in quella fase lì in cui dobbiamo trovare i migliori talenti per aiutarci a crescere in questa fase qua, tanto che...
Ma come fate voi la selezione, scusa Mauro? Perché io dico sempre, ragazzi, il curriculum non lo guarda più nessuno e poi c'è la teoria di quelli che dicono è vero e chi dice non è vero. Come fate voi la selezione per trovare gente in gamba?
Ma in realtà è stato un processo che abbiamo imparato negli ultimi paio di mesi, proprio per prepararci a quello che dovevamo fare. E rispetto a prima, che andavamo un po' a sentimento, adesso è quasi diventata una cosa ingegnerizzata, nel senso che i CV o le lettere di presentazione o qualsiasi cosa aiuta, ovviamente, giusto per inquadrare se tante volte tu dici sto assumendo un product owner o uno responsabile della logistica e ti arrivano curriculum di gente che ha fatto... filosofia, certo. Psicologia, cioè proprio non c'è matching, quindi almeno quello aiuta, per quello aiuta il CV. Poi da lì partono le screening call, quindi chiamiamo velocemente i candidati per vedere se sono disposti banalmente a spostarsi per venire nella nostra regione, cosa che non è banale, piuttosto che alcune dinamiche di questo tipo.
Nelle vostre zone, perché dove siete voi?
Noi siamo nel nord-est, diciamo, tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, e quindi per il momento abbiamo l'headquarter lì, c'è una paginetta.
Ma si può dire dove o è segreto? L'hai detto?
No, a Udine è il nostro headquarter.
Ok, ma l'Udine, cioè non giocava Zico nell'Udinese, quindi è luogo prestigioso, insomma.
Infatti abbiamo una paginetta nel sito che spiega perché Udine è molto meglio di Londra, banalmente. e quindi da lì poi li intervistiamo più o meno fisicamente, diciamo con le behavioral interview, capiamo bene la persona se fa...
Cos'è la behavioral interview?
Lo segue una delle nostre collaboratrici, ma praticamente capisci l'attitudine di una persona, di cosa farà nel futuro, sulla base di come si è comportato in passato. Quindi gli fai delle domande specifiche su appunto come si è comportato in delle specifiche occasioni in cui ha avuto modo di affrontare in passato. Quindi lo metti un po' in difficoltà in quel senso, però ti aiuta a capire se è la persona giusta con i fatti, non con cosa faresti in questa situazione qua. E poi da lì, insomma, una volta che ci sono pochi candidati rimasti, la persona specifica, il CTO per la parte tecnica o altro, li incontra e decide qual è il migliore.
Marco Onore è già sul sito, Praticamente avrete un afflusso di ragazzi. Cioè, stiamo facendo questo speciale per fare startup, non per trovare il posto fisso o lavoro. Cioè, insomma, volevo anche... Vabbè, se no va un misto delle due cose, va bene. Peraltro, attenzione, Antonio, perché Walter dice: Antonio Perini, mi piacerebbe avere un socio così. Ma sai, Antonio, che anche a me mi dai una certa tranquillità, non so, metti tranquillità addosso. Dico.
Mi fa piacere, la vita dello startupper non è affatto tranquilla, tutto cambia ogni 20 minuti, quindi un po' di aplomb probabilmente aiuta, ecco.
Senti, Enrico, c'è il tema brevetti. Lorenzo Scarsella dice: io ho un brevetto, cerco da 3 anni finanziatori o collaborazioni per avviare un'impresa. Come vivi tu il mondo dei brevetti, Enrico? Perché alcuni settori sembra no, che dicano brevetto importante, non so, biotech così. Altri settori, mondo mio, diciamo digital tech, brevetto, boh, insomma, non ci ho mai neanche pensato, insomma, dei brevetti prima di validare l'idea di portare avanti il progetto. Com'è la situazione ad oggi per te?
Fammi dire che qualunque startup, secondo me, deve sempre avere un minimo di risorsa scarsa, no? La scarsa risorsa che da qualche parte genera il valore. Poi che sia un brevetto perché magari nasce dalla ricerca scientifica, che sia una parte, come dire, di algoritmo, di intelligenza artificiale che solo lì è stata sviluppata, cioè da qualche parte ci deve essere, no, l'elemento unico che rende, può essere anche nel team a volte, però un po' di risorsa scarsa ci vuole perché sennò non crei il valore. Poi i brevetti è uno dei grandi problemi di questo paese. L'Italia ha un'enorme capacità di generazione di ricerca scientifica e lo fa perché genera tantissime pubblicazioni, ricerche eccetera, però poi se queste sono le pubblicazioni, il numero di brevetti. Io ho fatto un confronto nel mondo life science, pensa che noi siamo a livello della Germania tra i top 2-3 player europei per qualità e quantità di pubblicazioni scientifiche in ambito ricerca life science, ma siamo a, come dire, meno di un quinto, un decimo dei brevetti pubblicati, e ti lascio dire quelle che sono le startup che nascono da questi brevetti. Quindi c'è poca capacità anche a codificare il brevetto e a scriverlo bene, perché poi sai, a volte scrivi il brevetto ma non è difendibile, dicono i tecnici, no? Perché non è stato scritto bene, quindi poi alla fine non ti trovi ad avere quella risorsa scarsa. È chiaro che più noi portiamo i nostri ricercatori a fare brevetti, che poi possono essere dati in licensing a grandi aziende, quindi recuperare abbondantemente i soldi della ricerca che è stata spesa, o a farla diventare quella risorsa scarsa sulla quale appoggiare le fondamenta della tua startup, meglio ci troveremo. Perché avremo tanto, ad esempio, di quel life science che diventerà biotech, che diventerà futura azienda. Io ci credo tantissimo, penso che però siamo all'inizio, noi abbiamo un fondo dedicato a questo, di Technology Transfer, è uno dei fondi che abbiamo presentato e che diventerà operativo in autunno, che farà esattamente questo, cioè andrà a aiutare quegli ambiti della ricerca importanti per un paese come l'Italia a diventare startup. Poi tecnicamente non entro dentro a spiegarti come funziona, però l'obiettivo è portare la ricercatrice o il ricercatore che ha fatto qualcosa di grande, ha studiato una molecola, a pensarsi imprenditore un domani di un'azienda nascente, magari anche promettente.
Alexander, scusa Enrico, resto su di te. Alexander Canton o Canton, siccome ti chiede in modo molto gentile, ciao Marco, puoi chiedere ad Enrico, non ti chiede direttamente, lo chiede a me e ti giro la domanda di Alexander, peraltro ottima, bellissima foto su Facebook, ti chiede quali siano le caratteristiche che determinano dal vostro punto di vista la selezione startup. Vuoi spendere 30 secondi per dirci questo fondo, diciamo, che paletti ha, per evitare che qua ti intasino la mail di qualunque tipo di richiesta? Che linee guida avete in testa? Quali progetti? Su quali progetti investirete?
Noi lavoriamo, diciamo, sia finanziando così in maniera indiretta le startup, no? Quindi finanziando altri fondi di venture capital, altri acceleratori, incubatori scientifici, sia investiamo in maniera diretta, cioè entriamo nel capitale delle startup. Però, diciamo, quando entriamo in maniera diretta, entriamo su startup già, come dire, avviate, non nella parte cosiddetta pre-seed o seed money, anche perché investire 50.000 o 100.000 euro da un punto di vista di analisi, complessità, no, dell'operazione è molto simile a fare un round da 2 o 3 milioni. No? Quindi tendenzialmente, tranne rarissime eccezioni, noi preferiamo concentrarci su l'early stage, no? Quindi delle startup quando entriamo in maniera diretta. Il pre-seed seed money, quindi gli investimenti che tu metti sulle startup nascenti. Noi questo lo facciamo in maniera indiretta, finanziando col tech transfer e con un fondo, appunto quello di cui parlavo prima, che è il fondo dedicato agli acceleratori, quei soggetti, no? Quindi finanziamo l'acceleratore che poi a sua volta finanzia le startup nella fase iniziale della loro vita. Così facendo, diciamo, riduciamo un po' la complessità della macchina, aumentiamo la velocità di erogazione di impatto, perché facciamo leva su altri attori sul mercato che poi a loro volta raccolgono altri capitali e tutta la macchina in maniera virtuosa cresce. Questa è un po' la strategia.
Abbiamo clamorosamente sforato i nostri tempi. Vi chiedo scusa, ma c'è una marea di domande. Se avete ancora 5 minuti, vi tengo ancora 5 minuti, vi va bene? Così almeno ne prendiamo ancora un paio e proviamo a rispondere a più persone possibile. E tra parentesi, Enrico, c'è sito di riferimento per avere tutte le informazioni?
cdpventurecapital.it, c'è tutte le informazioni sui fondi, ma soprattutto c'è un'area contatto per cui lo startupparo o la startuppara può caricare il pitch material, la richiesta, okay, eccetera, e noi abbiamo un team che le analizza tutte e a tutti diamo una risposta, quindi non vi preoccupate, sotterrateci, come dire, di idee buone, okay, che meritano attenzione.
Ottimo. Riccardo Ciriani invece ti chiede, per Soplaia, come avete gestito il modello di business durante il lockdown quando tutti i ristoranti erano chiusi? Quando c'è stato il lockdown, immagino tu, Mauro, abbia detto, porca paletta, adesso sono chiusi i ristoranti, non è proprio una grande notizia, ecco.
Sì, no, non la stessa espressione proprio, però più o meno così. Sì, a inizio marzo abbiamo iniziato a vedere che c'era qualcosa che proprio ovviamente non andava. E poi a metà marzo, di fatto, naturalmente lavorando con i ristoranti, abbiamo visto che il fatturato praticamente è calato dell'80%. E da un giorno all'altro ci siamo ritrovati così ed è stata una grandissima opportunità per vedere quanto forte e resiliente è il nostro team, perché in un weekend praticamente abbiamo rivoluzionato la logistica, abbiamo costruito un e-commerce da zero e ci siamo aperti al mercato dei privati. Quindi abbiamo iniziato a vendere direttamente al consumatore a casa, e questo ci ha aiutato per due motivi principali. Uno, che è quello un po' che accomuna tutte le aziende, quindi avere i dipendenti, il team comunque da voler tenere e non mettere né cassa integrazione né essere costretti a mandare a casa, e questo ci ha aiutato a riciclarci e riciclare e utilizzare tutto il team, anzi poi assumere qualche persona in più. E poi dall'altra parte avevamo la rete di fornitori, di produttori, che da un giorno all'altro si è trovata tutto, diciamo, le vendite da quel settore lì azzerate. E quindi mettendo gli stessi fornitori in rete per il consumatore finale, siamo riusciti a fare in modo che potessero prosperare e continuare anche in questo periodo difficile. Poi dall'altra parte, per i ristoranti, un attimo dopo abbiamo iniziato ad attivare delle iniziative, diciamo, sia in termini di dilazioni di pagamento, sia in termini di scontistiche vere e proprie, quindi fino a 1000 euro per ristorante, per poterli aiutare proprio nella ripresa successivamente al Covid.
Andrea Franco ha una domanda, non so chi la vuole prendere, però è una domanda che introduce un grande temone che c'è nel mondo delle startup, e chiede come deve essere il bilancio di una startup per i primi anni. E tu a volte vedi, diciamo, mondo Silicon Valley, che partono delle realtà con un sacco di fondi, non guadagnano mai, cioè non fanno mai utili nella loro vita, e magari poi vengono vendute per miliardi, ed è un modello, no? di aggressione del mercato. Quindi se vai a vedere i bilanci dici no, questa cosa non può funzionare. O aziende, non so, tuttora Uber, non so, ha perso 2 billion, credo, l'ultimo quarter, una roba del genere. Dall'altro lato ha invece un modello più magari europeo, dove siccome ci sono meno soldi, la startup fattura e i conti devono stare più sani dal giorno 1, poi dipende quanti soldi raccogli. Come la vedete? Ecco, magari Enrico e poi chi vuole rispondere.
Uno dei criteri chiave che guardiamo è la solidità delle proiezioni di cassa, il cash flow, perché poi il problema è che molto spesso le startup, anche che hanno un team brillante, un'idea pazzesca, eccetera, non sanno gestire la cassa, non sanno gestire le proiezioni di cassa, e quindi o sovrainvestono nella crescita, no? Si iniziano a fare pubblicità televisiva quando ancora hanno quattro utenti, no? Però perché il proprio ego, perché sai, a volte entra anche in queste cose, dice voglio farmi vedere in televisione così la mia social equity è aumentata perché tutti mi conoscono, no? E magari investe, sovrainveste in marketing e la cassa va, no, a ramengo. Quindi bisogna essere, dal mio punto di vista e anche i nostri team quando guardano le startup, particolarmente attenti al profilo di cassa. E questo te lo dico, è una chiave di lettura rispetto al tipo di azienda. Quindi alla tua domanda la classica risposta è dipende, ma dipende dal tipo di aziende. Ci sono aziende che hanno bisogno di una crescita forte, di una sovraspesa di investimenti, di posizionamento, e poi quando fanno, diciamo, la massa critica degli utenti, a quel punto cresce in maniera esponenziale. Ci sono invece aziende che hanno bisogno di essere, come dire, un passetto alla volta, perché non avranno mai l'hockey stick, no, che gli parte, ma devono, sono quelle che proprio crescono con le diesel, le chiamiamo noi, quelle che boom 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 continuano ad andare. Allora lì devi essere sicuro che il rubinetto della cassa, no, siccome è tirato, non si esaurisce mai, no? Di là puoi avere un po' più di investimento anche spericolato, nel senso che hai una proiezione di crescita esponenziale, è una bigossa all'inizio, e quindi sai, quello che fanno alcuni fondi americani, sanno che ci sono queste forti scalabilità e quindi buttano dentro subito tanto finanziamento per finanziare questa buca, no? Però diciamo, tutto dipende sempre dal profilo della cassa,
tipologia.
E dal tipo, esatto, dalla tipologia di azienda.
Francesca, voi bruciate cassa alla grande, secondo me. No, scherzo.
Noi siamo in una fase intermedia, nel senso che noi per l'anno scorso abbiamo lavorato moltissimo col B2B per farci un po' le ossa, e quindi a livello anche di cassa questo ha aiutato tantissimo. Ora invece stiamo iniziando ad aggredire il B2C, quindi abbiamo chiuso anche un aumento di capitale fino a 2019 apposta per iniziare a farci conoscere, e ora sì, stiamo bruciando un po'.
Antonio, scusa, prima che rispondi Antonio, volevo far notare che Mauro ha fatto un'attività di product placement occulta che mi fanno notare solo adesso, dicendo bellissimo. Davide dice bello lo zainetto di Supplya, lo voglio anch'io, capito? Dietro di te, eccolo qua,
il merchandising.
Zitto, capito? Il personal brand, eccolo lì.
Sono i messaggi subliminali.
Mi hai fatto questa attività di priming per un'ora e un quarto, e adesso tutti su Supplya. Antonio, tu
guarda, io, Milkman in effetti è stata finanziata sul PowerPoint iniziale, quindi c'era una vision, c'era un concetto, c'erano delle idee, ma non c'era nessun traction, non c'era un fatturato sostanzialmente. Quindi siamo partiti proprio da quello che Enrico chiamava il pre-seed, che poi è diventato seed, e poi ovviamente la storia dei numeri ha in qualche modo seguito la traction dell'azienda. Dove per traction intendo che cosa? Intendo gli indicatori che si sono selezionati a monte come rivelatori del successo dell'azienda, non necessariamente solo il fatturato. Ricordo, se non ricordo male, forse il caso più emblematico potrebbe essere quello di WhatsApp, che in realtà è stata pagata senza un modello di business, ma un valore attorno ai $50-$60 per utente, un utente non pagante a tutti gli effetti, anzi un utente che esprimeva un costo. Però tanto valeva evidentemente per Facebook, quando acquisì WhatsApp, l'attenzione del consumatore. Quindi in quel caso il tempo che il consumatore spendeva sui server, diciamo sui servizi di WhatsApp, era inteso come valore economico, no? Nel nostro caso, per esempio, ricordo bene il primo pitch davanti agli investitori di Milkman. Teorizzavo che il costo per consegna, anche in caso di utenti molto esigenti e quindi con un buon bilanciamento tra economy premium e user, sarebbe sceso in funzione della densità su una curva che avevo formulato proprio in così, in formula chiusa, e che poi effettivamente i numeri hanno continuato a dimostrare. Quindi un po' di fortuna lì, un po', diciamo così, aver identificato l'indicatore più opportuno per rappresentare il successo dell'azienda, che nel momento in cui comincia a costruire l'inerzia, no, dell'adozione, poi porta più densità, il costo per consegna è un driver sostanziale, no, del successo dell'azienda, e a sua volta dipende in maniera diretta dalla densità di ordini per chilometro quadrato. Quindi quello era stato un indicatore che poi ancora oggi usiamo come riferimento.
Molto bene, allora ci fermiamo qua, chiudiamo questa seconda puntata dello speciale Startup fatto in collaborazione con CDP. Mi piaceva chiudere in modo un po' formale, non che, no, non ce la faccio,
cioè, non, ce vediamo, la fai,
non ce la faccio, è più forte di me. Enrico, grazie mille, grazie Antonio Perini e Milkman, Mauro Soplaia e Francesca Ugo. Andate a vedere Soplaia, Ugo e Milkman se siete in ascolto, state guardando questo video, andate a vedere il sito di CDP, cdpventures.it. Prossima volta lo devo mettere in sovraimpressione, è giusto l'indirizzo?
cdpventurecapital.it.
E noi ci vediamo alla prossima puntata e con altre startup e con Enrico. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto. Ciao ciao.
A presto.
Grazie, ciao.
Ciao Monti.